Ed eccoci, come avevamo annunciato, in collegamento con Luisa Morgantini. Benvenute sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Grazie, buona serata.
Bene, noi ci eravamo sentiti l'altro giorno perché volevamo parlare con te, insomma, ovviamente ci fa sempre piacere, questa radio mantiene sempre un'alta attenzione a quello che avviene giù in Palestina, ma in particolare perché anche in questi giorni, benché non se ne parli, capiamo che insomma ci sono molti altri situazioni che i nostri giornali, i nostri telegiornali presentano. Però c'è da dire che insomma le morti in Palestina sono quotidiane, continuamente l'esercito attacca i palestinesi ai confini della striscia di Gaza, così come nelle aree della Cisgiordania. Insomma, non c'è pace in Palestina, come abbiamo tante volte ripetuto. E con te però volevamo parlare di questa lettera che hai scritto a nome di Assopace al presidente Abbas in merito all'arresto di attivisti palestinesi. Lettera pubblicata, uscita la scorsa settimana, a cui si aggiunge però quella, insomma, l'appello che avete sottoscritto sempre come Assopace ieri, a quanto vedo dal vostro sito, sulla necessità di imporre ad Israele un embargo completo e bilaterale sulle armi. Bene, io partirei da queste due lettere, diciamo, no? In questo caldo agosto, in questo caldo finale di agosto, per insomma, partendo da queste lettere, per riparlare anche un po' della situazione, di che cosa sta avvenendo in Palestina, un po' il tuo punto di vista.
Ma la lettera al presidente Mahmoud Abbas era doverosa. Noi abbiamo ribadito che ovviamente siamo totalmente solidali con il popolo palestinese oppresso non solo da un'occupazione militare brutale che dura ormai da più di 50 anni, ma soprattutto da una politica coloniale di insediamento, da una politica di apartheid e, come dicevi tu, in realtà assassini continui di palestinesi. Ogni giorno si uccide un palestinese così, sparando da parte dei soldati, senza parlare appunto di Gaza, che quando manifestano anche pacificamente come stanno facendo vengono ovviamente presi di mira dai cecchini. Ma la lettera da Mahmoud Abbas è stata fatta perché riteniamo, io penso soprattutto, che non sia possibile che in Palestina il dissenso venga represso addirittura con arresti, con fermi, anche se poi il giorno dopo sono stati rilasciati tutti, però la manifestazione era una manifestazione legata alla protesta perché la polizia, le forze di sicurezza palestinesi hanno ucciso a botte praticamente un attivista in dissenso con le politiche portate avanti da presidente Mahmoud Abbas, ma soprattutto dall'ANP.
Stai riferendoti all'assassinio di Nizar Banat?
Sto parlando appunto dell'assassinio di Nizar Banat, che era un personaggio ostico, difficile, lo conoscevo bene perché della zona di Hebron abbiamo fatto spesso manifestazioni insieme. È stato arrestato dalle forze di sicurezza ed è morto massacrato di botte, si presume, no? Quindi la manifestazione dove le persone sono state arrestate semplicemente diceva e chiedeva all'autorità palestinese verità e certezze sull'assassinio e soprattutto punire i responsabili. È quello che abbiamo chiesto anche noi con la nostra lettera. Cioè, l'assassinio di Nizar Banat deve essere punito, non può passare impunito, a partire da chi ha eseguito il pestaggio, ma anche dalle forze istituzionali più alte che sono responsabili dell'assassinio di Banat. Ma sono una serie di vicende che sono successe in questi ultimi tempi in cui le manifestazioni vengono represse. Questa ultima, poi gli arrestati la gran maggioranza di persone che conosco, perché in questi anni sono stati insieme nelle varie iniziative, e sono peraltro intellettuali ma anche politici delle forze di opposizione, ma anche di Fatah. Penso a un ex colonnello dell'OLP, grande personaggio nella sua storia, che è stato anche lui arrestato e che manifesta costantemente anche contro il muro e l'occupazione con i comitati popolari per la resistenza non violenta. Quindi non può essere che nella Palestina, che noi abbiamo sempre pensato una Palestina laica, democratica, che è stato un insegnamento ormai molti anni fa per il Medio Oriente, che possa diventare invece un regime in cui le forze di dissenso vengono censurate, represse. Quindi abbiamo chiesto questo, no alla repressione e sì alle elezioni.
Eh sì, perché dobbiamo anche ricordare
sono state rimandate.
Che non
le elezioni, responsabilità devo dire soprattutto anche nostra, perché nostra come europei, come governi, come internazionale. Io non amo stare sul pianista, nel senso che certamente la leadership palestinese non ha avuto successo, perché appunto l'occupazione c'è ancora, il colonialismo avanza costantemente, però la grande responsabilità è la nostra. Prendiamo l'esempio delle elezioni. È molto probabile che il partito di maggioranza, cioè anzi non più di maggioranza, Fatah e anche Mahmoud Abbas, avessero timore che forse Hamas avrebbe potuto vincere le elezioni. Ma l'altro problema vero è che Israele non permetteva che le elezioni venissero tenute a Gerusalemme Est. E sinceramente fare elezioni senza la possibilità che le persone di Gerusalemme Est, i palestinesi di Gerusalemme Est, votino, sarebbe una grande sconfitta, no? È come dare ragione a Trump che Gerusalemme è israeliana.
Certo.
Quindi anche questo io credo che sia un elemento da tenere in considerazione, non soltanto le paure e i timori dell'OLP. E qui la nostra responsabilità, l'Unione Europea, che avrebbe dovuto fare l'osservazione delle elezioni, all'Unione Europea non è stato neppure permesso, non al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea, non è stato neppure permesso da parte di Israele di fare una delegazione per verificare le possibilità logistiche dell'osservazione elettorale nel caso in cui le elezioni fossero avvenute. E l'Unione Europea è stata silente, ma quando mai, se un altro paese avesse fatto questa cosa, avesse impedito a una delegazione della Commissione Europea di andare a fare l'indagine proprio per fare l'osservazione elettorale, sarebbe successo il finimondo. Però con Israele è sempre così, assassina, uccide, porta via le case, distrugge costantemente la vita dei palestinesi, però rimane sempre impunita e sempre di più noi siamo silenti. E non soltanto le istituzioni, devo dire, purtroppo io sento anche la responsabilità nostra, che è anche la nostra debolezza, no? Il fatto che non ci sia una possibilità di far sì che in Palestina cessi la parte, cessi l'occupazione militare, che i palestinesi possano finalmente essere liberi.
O comunque che abbiano quei diritti.
Nostra. Quindi la nostra lettera vuole essere questo: da una parte non aderire al fatto che l'autorità palestinese è solo corruzione, solo collaborazione con Israele, ma anche capire qual è la complessità della situazione. Prendiamo l'esempio della questione della sicurezza, non della sicurezza la sicurezza civile, diciamo. Per forza ci deve essere cooperazione, ci deve essere collaborazione, perché per esempio quando l'autorità ha deciso di non mandare più le persone agli ospedali israeliani, un po' perché i costi sono altissimi, ma anche perché volevo ribadire che la salute deve essere una priorità anche dei palestinesi, beh, moltissimi anche degli stessi che accusavano l'autorità palestinese di fare questo coordinamento della sicurezza, poi però volevano andare negli ospedali israeliani, quindi ci sono anche molte contraddizioni. Non sto parlando della sicurezza, quella in cui non so, per esempio,
sì, di ordine pubblico,
gli israeliani possono andare, i soldati israeliani entrano nelle città dell'area A e arrestano le persone, quella no, quella è una sicurezza che va impedita, è un coordinamento che va impedito, però quella civile almeno sì. Ecco, io credo che molto spesso anche noi trattiamo le cose con molta superficialità, però è vero che è necessario un cambiamento di leadership, i giovani vogliono esserci, vogliono contare, e invece contano pochissimo, per cui l'invito a quello appunto che ci sia un rinnovamento e un coordinamento di tutte le forze, non soltanto perché si parla sempre soltanto di Hamas e di Fatah, no, ci sono moltissimi che non sono né Hamas né Fatah, anzi se ti ricordi, sicuramente ti ricorderai, a Gaza per esempio parecchi anni fa ormai era uscito questo gruppo di giovani che sì, diceva Fakof Hamas, sì, vogliamo essere, cioè, liberi, insomma,
che rivendicava una propria autonomia,
una propria
politica,
autonomia,
sì.
E c'è un, tra l'altro la cosa straordinaria è la cultura palestinese, in questi anni i giovani sono cresciuti moltissimi, sono i figli della globalizzazione in negativo e in positivo, però hanno una capacità di fare, di agire in tutti i campi culturali, teatro, cinema, no? Sì. Letteratura.
Sì, no, infatti questo è quello che ci stupisce, ma se tu pensi che in questi giorni, insomma ormai sono 4-5 giorni che quasi tutte le sere ci sono mobilitazioni intorno alla striscia di Gaza, alcuni mi pare anche nell'area di Nablus, e non ne parla di fatto nessuno.
Non ne parla nessuno, cioè questo mondo va alla rovescia, cioè, proprio, sembra, cioè le nostre,
ma non solo, ma anche delle manifestazioni,
perché sono i palestinesi a rubare le case, ad ammazzare gli israeliani, certo, mentre sono i palestinesi che stanno facendo una resistenza allucinante. Prendiamo Beita, tu parlavi di Nablus, sì. Beita da mesi e mesi ci sono queste, sì, le ronde anche di notte, la vigilanza, perché i coloni sono diventati prepotenti dire nulla, perché già il fatto che si insediano all'interno di un territorio che è occupato militarmente già dice che sono illegali, già dice che sono fanatici, ma adesso sempre di più sono diventati aggressivi dappertutto, ovunque. Beita nel nord di Nablus è un esempio grandissimo di resistenza popolare, ma anche tutti gli altri villaggi nelle colline a sud di Hebron, dove quotidianamente i coloni non soltanto attaccano i ragazzini, le pecore, hanno bruciato addirittura nelle colline a sud di Hebron, nel villaggio di Al-Mufakara, hanno bruciato addirittura il cibo per gli animali, che, no, per impedire che questi animali sopravvivano e che i palestinesi se ne vadano. Sì. Ma è una situazione allucinante in cui io non...
Sì, infatti qui si aggiunge, anche su questo ti chiedo un commento, l'istanza che il tribunale israeliano ha respinto, l'istanza di scarcerazione di una giovane donna, una 25enne, al DEC, che ha il nono mese di gravidanza, e che proprio,
certo,
in questi,
certo,
giorni c'erano stati
partorerà probabilmente come nel passato delle donne prigioniere hanno, certo, partorito nei carceri israeliani con le manette ai polsi, certo, legate al letto con le manette ai polsi.
Però questo ci fa capire, di questa donna non ne parla nessuno, gli viene rifiutata dopo che, insomma, sono diversi mesi, 4 mesi che sta in carcere, ovviamente con una detenzione amministrativa, anche lei, insomma, fa parte dei...
No, ma non parla nessuno, neppure degli scioperi che costantemente fanno i prigionieri, certo, contro la detenzione amministrativa, sì, ci sono più di 400 prigionieri in detenzione amministrativa, che significa stare mesi e anni senza avere un processo, senza nessuna prova a carico, tutto secretato dalle sicurezze. Quindi, ma quando mai? Dove, quando mai si parla dell'Egitto, che per carità è assolutamente pazzesco quello che sta facendo, non solo Azzaki ma tantissimi altri militanti, migliaia di militanti che sono nel carcere egiziane, ma Israele ha in carcere quasi 5.000 palestinesi, tra l'altro adesso stanno facendo un gesto di grande, hanno chiesto per esempio all'Unione Europea di cessare di contribuire al finanziamento, non dell'autorità palestinese, il finanziamento per la Palestina, perché l'autorità palestinese paga dei salari, insomma delle spese alle famiglie dei prigionieri, no? Tutti quelli che sono prigionieri percepiscono in realtà le famiglie una quota mensile. E quindi adesso Israele ha trattenuto dai soldi che sono palestinesi l'ammontare dei soldi che l'autorità palestinese dà ai prigionieri. Da dove li hanno detratti? Dal fatto che Israele, secondo questi accordi capestro, riceve Israele il dazio doganale per le merci che vengono importate o esportate dalla Palestina, quindi i dazi li raccoglie Israele, che poi deve restituire all'autorità palestinese, ovviamente trattenendosi un 3% per le loro spese, quindi già i palestinesi ci rimettono lì. Ma adesso quei soldi non glieli danno, e gli danno soltanto le cifre che detraendo sostanzialmente tutto l'importo che i palestinesi pagano per le famiglie imprigionate.
E poi sappiamo che questa è un'arma di ricatto, perché altre volte l'hanno usato per altri motivi, bloccare
ogni
questi soldi.
Ogni volta questi soldi vengono ricattati. Mi ricordo che quando c'era Salam Fayyad, che aveva deciso di fare il boicottaggio di tutte le merci prodotte nelle colonie, anche lì hanno bloccato. Ogni volta tentano con scuse diverse di far sì che quei soldi, che sono un diritto dei palestinesi, perché sono soldi loro, sono soldi che andrebbero, se avessero la sovranità, direttamente nelle casse palestinesi, e invece li prendono loro trattenendosi il 3% e poi ricattano costantemente. E quei soldi non è che servono per la corruzione delle piccole, quei soldi servono per pagare gli stipendi, gli ospedali, perché anche su questo bisogna fare un po' di chiarezza, c'è molta corruzione e molto nepotismo in Palestina, però contemporaneamente certo. Gli ospedali ci sono, i dipendenti pubblici ci sono, e non sono l'ANP, i dipendenti pubblici sono cittadini normali che lavorano e devono essere
certo,
pagati,
perché no? In realtà Israele si trova nella condizione che, cioè, uno Stato occupa anche l'onere, tra virgolette, di prendersi in carico la popolazione che occupa, no? Con
esatto.
Tutta una serie di diritti. In realtà questi, diciamo, questi doveri Israele l'ha sempre delegati all'esterno, insomma. E con gli accordi di Oslo ha delegati direttamente all'ANP, però poi non gli
certo.
permette di assolverli.
Anche prima dell'occupazione, anche
certo.
prima della, diciamo, dell'accordo di Oslo, comunque
certo.
Israele non badava alla benessere della popolazione palestinese, però secondo la legalità internazionale, un paese che occupa militarmente un altro paese ha il dovere di provvedere al benestare della popolazione palestinese. In realtà noi europei paghiamo l'occupazione militare, quello che dovrebbe pagare Israele lo paghiamo noi.
Certo. E qui veniamo all'occupazione militare e a quest'altra lettera che è stata pubblicata oggi sul vostro sito, sul sito di Asso Pace Palestina.
Guarda, una lettera molto importante, perché intanto è stata promossa da organizzazioni palestinesi come Halak, che è una delle principali organizzazioni palestinesi per la difesa dei diritti umani, eccetera. È una delle prime organizzazioni per la difesa dei diritti umani nel mondo arabo, oltretutto non soltanto in Palestina, però è stata firmata da decine e decine, centinaia anzi, di organizzazioni e anche personalità, e che chiede che cosa? Basta con dare armi ad Israele, chiede un embargo sulle armi ad Israele e spiega questa lettera, anzi che vi invito a leggere perché è molto importante, invita e dice basta dare armi ad Israele che vengono usate per uccidere la popolazione palestinese, per bombardare, per demolire case, cioè qualsiasi cosa è una politica che viene, quindi è tempo che insomma Israele non sia più impunita e si cominci a praticare almeno da lì una sanzione forte, che è quella di non vendere armi. E noi lo chiediamo da tempo anche al governo italiano, di sospendere qualsiasi tipo di vendita e acquisto di armi con Israele. Sì. Israele tra l'altro dopo le Torri Gemelle è diventata la venditrice nel mondo dei sistemi di sicurezza, sì. E quindi anche delle armi, per cui è tempo di cominciare a boicottare, è tempo di cominciare a fare sanzioni e chiedere l'embargo, come hanno chiesto queste diverse associazioni e personalità.
Certo. Anche perché ci sarebbe un altro capitolo, magari non possiamo affrontarlo insomma oggi, però è motivo di riflessione, perché come si sono ritirati tra virgolette, e quindi ammettendo un po' la sconfitta, no? Cioè del controllo del territorio con le armi in Afghanistan gli americani, non si capisce invece perché Israele per la propria sicurezza deve mantenere il controllo con le armi sui palestinesi ormai da molto più tempo, insomma.
A parte sui palestinesi, la cosa indecente è che Israele è un paese pieno di nucleare,
certo.
Dimona c'è il nucleare che solo ultimamente viene riconosciuto che c'è, addirittura ne negavano l'esistenza, e chi è armato e ha le armi nucleari nel Medio Oriente è Israele, però nessuno parla di questa cosa, nessuno chiede a Israele che si smettano le armi nucleari. Ma è veramente un mondo pazzo questo, appunto, Israele che commette le più gravi illegalità, a partire dagli insediamenti, a partire dall'occupazione militare, a partire dai prigionieri palestinesi e le condizioni nelle quali vivono, è sempre immune, non paga mai il prezzo delle violazioni dei diritti umani, e qui dobbiamo anche entrare in campo noi, però anche noi siamo, riconosciamolo, abbastanza deboli.
Sì, sì, molto deboli.
E non riusciamo a uscire questa ragnatela mostruosa che si è che è intorno a Israele, a questa hasbara propaganda israeliana che viene, secondo me, non con ipocrisia vissuta da tutti, perché ormai le cose che fa Israele sono chiare a tutti, non è più come nel fine 48, 50, 60, ormai qualsiasi persona può informarsi di quello che succede in Israele, ci sono documenti, rapporti delle Nazioni Unite, che naturalmente Israele nega sempre, ma per Israele c'è sempre sì ma però, no? Quando
certo.
Si parli anche con i giornalisti, con i parlamentari, sì però no, sì però nulla. Israele è un paese canaglia, Israele è un paese che occupa militarmente un altro popolo, che
ma che al proprio interno ha strutturato un vero e proprio regime anche d'apartheid, perché anche all'interno dei territori del 48
prima è stato soltanto Jimmy Carter, quando nel 96 scrisse il libro sull'apartheid, i palestinesi lo dicevano già da tempo, però se lo dice un palestinese nessuno,
certo,
no, l'ascolta. Carter, quando nel 96 scrisse il suo libro dicendo che la parte di Israele, lo massacrarono gli israeliani. Adesso anche le organizzazioni israeliane parlano chiaramente della parte che c'è in Israele, ogni rapporto delle Nazioni Unite parla di apartheid, a parte Human Rights Watch, Bezzelem, Amnesty International, e soprattutto i palestinesi che lo vivono sulla loro pelle, è una parte pura, non soltanto tra l'altro per i palestinesi dei territori occupati, ma anche per i palestinesi, 2 milioni che vivono in Israele, che con questa legge passata alla Knesset sullo Stato israeliano come Stato ebraico, tolgono dalla circolazione anche l'eguaglianza per i suoi cittadini.
Certo, il 20, che poi sono il 20% della popolazione.
20%
attuale.
Sono 2 milioni, quindi certo. Non so, tolgono anche la lingua, no?
Certo, guarda, io ti ringrazio di queste tante piccole, diciamo, notizie o riflessioni che hai permesso a chi ascolta questa radio, insomma, di dare ulteriori momenti per riflettere. E l'ultima domanda è, vabbè, queste due lettere voi le avete pubblicate sul sito, poi magari lo linkiamo, così chi vuole se può leggere con più tranquillità. Ma pensi, parlavi prima di rimettere in moto un processo di mobilitazione, incontri, si sta rimettendo in moto qualcosa oppure ancora stiamo, diciamo,
nella pubblica opinione un po' troppo, però insomma c'è molta consapevolezza, molta di più. È interessante per esempio quello che succede negli Stati Uniti dentro il congresso, anche non soltanto le tre donne famose ma anche altri. Per esempio in questi giorni è presente nei territori occupati in Israele una delegazione di senatori e parlamentari democratici che si sono schierati per la Palestina, non contro Israele ma per la Palestina, per la fine dell'occupazione militare, sono lì. Quindi c'è un movimento grosso, per esempio, che si chiama Jewish for Peace americano, che sono attivissimi contro la colonizzazione, contro l'apartheid, sono molto, molto molto attivi e che lavorano costantemente con i palestinesi, con gli arabi contro l'occupazione, la colonizzazione e l'apartheid. Quindi c'è un movimento, e anche in Italia, credo, a parte il momento ricco che è stato quando a Sheikh Jarrah a Gerusalemme c'è stata questa rivolta per le case sottratte dai coloni palestinesi e anche per le manifestazioni dell'Aqsa, c'è stato anche un grande movimento, soprattutto col bombardamento di Gaza. Però la cosa si è un po' spenta, ma continua ancora in Palestina, a Sheikh Jarrah continuano ad essere lì, sia palestinesi che israeliani per la pace, a rivendicare che le case devono essere dei palestinesi, così, perché il loro diritto sono loro, non sono dei coloni che le hanno occupate.
Certo. Sì, diciamo che ci eravamo lasciati con questa grossa manifestazione anche a Roma a fine maggio e primi di giugno, speriamo che con la ripresa, insomma, poi è arrivata l'estate, speriamo.
Ci dobbiamo riprendere con molta forza. E
considerando che in quella manifestazione c'erano molti giovani comunque.
Con molta determinazione, no? Io credo che anche noi dobbiamo imparare a capire quali sono le cose che servono alla Palestina e non che servono alla gioia delle nostre pance per dire che siamo contro Israele, che no, e per fare la voce grossa. Credo che dobbiamo lavorare seriamente per costruire anche una lobby, la chiamo lobby, per far cambiare politica al nostro governo. E ci vuole però fermezza, ci vuole anche informazione, no?
Certo.
Ci vuole portare i fatti parlano più chiaro di qualsiasi posizione ideologica, i fatti sono evidenti, no?
Sì, anche se poi lo dicevamo, abbiamo tanta stampa, come dire, che vuole,
stampa è pazzesco,
che chiude gli occhi, tanti giornalisti, singoli d'estate, insomma, che proprio non vuole sentire.
Racconta bugie, racconta falsità, ti presenta un mondo rovesciato. E vabbè, anche lì bisogna scalfire.
Noi ci proviamo, per questo insomma, abbiamo mandato nell'etere la tua voce.
Per tutto.
Bene, guarda, ti ringrazio di nuovo per la tua disponibilità e insomma ci risentiamo sicuramente.
Ciao,
insomma,
grazie.
Non finiremo mai di parlare di Palestina.
Ciao,
grazie e buona serata.
A tutti. Ciao.